che vuoi, cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. C'avessi i capelli ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa lei che mi molesta, fate proprio piscio in testa a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla.
Sì, davvero, è veleno 7.
Faccio ancora merda che ti sorprende. Mi dispiace, giuro, per chi non comprende. Sono cold temper, ma lascio queste tipe contente. Poi mi scanto al suolo John Denver. Sto in alto dove c'è il non prende. Tu stai in basso, il tuo studio sembra un call center. È inutile che piace, il tuo disco non vende. Neanche se c'è leghi un bel viaggio in Medio Oriente. Se faccio il rap è fatto bene, frate, cazzo mene. Di questo che parla dei miei concerti, poi manco viene. Sono un bracconiere, sbaglio rap un mese. Fra il rap potesi, la tua tipa si piega in avanti e non è giapponese. Giù con M, baby, sfudo gemme. Non vi rubo niente, vinco sempre tutte le risposte. Come il Google Center, siamo due leggende. Fumo come Snoop, bevo come Bender. Torno in auto blu, pure con le bende. Qualcuno qua c'ha precedenti. Certo che non li leggo, frate, quei commenti. Siamo egocentrici, almeno sentici. Se no prenditi male e poi genoflenti. Tu flow epici, sale quando non te lo aspetti. Tipo dei medicinali o degli anestetici. Tu puoi centellinare ma mi sa che smetti. Tipo come se entri mare nelle tasche e pensi. Suonate pessimi. Alle feste apro le teste. Essere o non essere, una bomba che è Winchester. 100 copiati in veste, non ci fare richieste. Guardaci diventare bestie dopo una cena di pesce. Mamma mia, quasi 200 gallerie. Di paranoia ho già la mia, danza come una ballerina. Fresco come la valtellina. Corro più veloce, prendo la bandierina.
E purtroppo entro io e quindi Madman non lo sentiamo. Jimmy Tights e Madman Veleno 7 per questa sigla rinnovata in realtà solo per oggi di Talking Louds, la trasmissione contenitore di notizie alternate a ottima musica il venerdì pomeriggio tardo pomeriggio qui su Radio Città Aperta.it.
Come vivevo, poi spacco giusto un pochino, poi scappo giù col bottino da cazzo di condominio, ti mangio di quattro.
E beh, lo sa fare, diciamo che questa coppia di ragazzi, insomma, il loro contributo l'hanno dato. Valentino De Luca al microfono, a tenervi di compagnia fino alle ore 20, di solito la voce che sentite ha altre tonalità più dolci, femminili, quelle di Federica Pietra, oggi assente, non so, giustificata, ingiustificata. Federica, se ci stai ascoltando, dovunque tu sei, comunque batti un colpo, cerca di raggiungerci almeno via social, via WhatsApp o SMS, insomma, a seconda di come ti trovi meglio. A proposito, se lo volete fare anche voi al 340-197-4468, 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram, Signal e SMS, esattamente fate come la nostra Federica Pietra, che sono sicuro più tardi almeno un ciao ci dirà. Per quanto riguarda invece i social, basta cercarci come Radio Città Aperta. Tra l'altro, da questa settimana c'è una grande novità, oltre a Skype, Twitter o X, insomma, dipende se siete sopravvissuti al trauma del passaggio di proprietà verso Elon Musk, quindi come lo chiamate. Io sono ancora affezionato a Twitter, però insomma X e Instagram, si sono aggiunti due nuovi social. Allora, sono sincero, io non li ho provati, non è che li conosco molto bene. Tra l'altro mi si dice essere nati da i transfughi di Twitter, che ovviamente, insomma, non sopportando le mattane del triliardario, perché lui è trimiliardario, il primo trimiliardario della storia dell'umanità, Elon Musk, ebbene, hanno creato questo Mastodon e Blue Sky, quindi questi social alternativi. Social alternativi, in realtà il fatto di crearsi social alternativi è una, come dire, non è una novità, perché iniziò il nostro Donald, il Donald non nazionale per fortuna, ma Donald Trump nazionale oltreoceano, quando venne bannato proprio da Twitter per le sue posizioni, insomma, che secondo i vertici di Twitter erano sovversive e costituivano un pericolo per quello che scriveva. E allora lui, bloccato l'account Twitter, si fece un suo social. Nome del social? Truth, la verità. E quindi, insomma, la verità che ricorda un po' quei nomi perentori, come la Pravda, appunto, di altre epoche. E lui invece ha voluto creare la sua verità, e ancora oggi il canale ufficiale dove twitta le sue visioni del mondo, avete sentito, sul Canada, la volontà di annettere economicamente prima e poi territorialmente territorialmente dopo il Canada, o le mire sulla Groenlandia, o insomma, o anche il dopo Zelensky, quello che ha pensato per e veramente anche prima di Zelensky. Insomma, ricordiamo che Zelensky, quando è andato a trovare Trump, ci andava con la nomina di dittatore che ha il 4% in patria, sostenuto dal 4% della propria popolazione. Così truttava, come si dice, se chi sta su Twitter twitta, chi sta su Truth trutta, ma insomma sembra più rutta così, però fatto sta che scriveva, ecco, mettiamo così, scriveva Donald prima della visita di Zelensky, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Insomma, noi però i nostri social sono sicuri e controllati, e quindi cercateci e aggiungeteci su Radio Città Aperta. Oh, tra l'altro, a proposito di Veleno 7, è molto carino il video. Hanno speso, insomma, due soldini per farlo i nostri Jamie Tights e Mad Men, sebbene sia di qualche anno fa. Io vi invito però ad andarlovelo a cercare su YouTube, perché è molto carino. Riprendono i vari classiconi tra gli anni 80-90, dai Ghostbusters a Scemo e più Scemo, a Donnie Darko anche. Insomma, e lo rifanno a modo loro. Quindi a me i video con una certa fantasia mi piacciono sempre. Adesso vanno di moda molto i visual, perché ovviamente, grazie al cavolo, fanno risparmiare, cioè o un'immagine di pochi secondi che si ripete, o una scena al massimo con i protagonisti della canzone, cioè il cantante o la cantante, che fanno delle cose per 10 secondi e poi viene mandato in loop. Sono sincero, non mi dice niente di che. Se è una canzone d'atmosfera, che quindi ha un certo chill, ha un certo andazzo, mi può anche star bene, ma insomma, se è una canzone che racconta una storia, così, io sono affezionato ai videoclip, e i videoclip sono una parte integrante della musica mondiale, e certi videoclip hanno segnato la storia anche dell'immaginario un po' cinematografico, e non solo. Insomma, non credo di esagerare. Quindi insomma, vedo che soprattutto le giovani generazioni si basano molto su o i visual o videoclip un po' buttati così su due cucine in una stanza, quindi corpo di ballo ridotto al minimo, balletto semplicissimo, così. Insomma, ragazzi, torniamo ad avere un po' di inventiva. Io mi ricordo, per esempio, non per fare il boomer, così, che tra gli anni 90 e l'inizio del 2000 sono nati anche generazioni di registi. Basti pensare solamente ai Manetti Bros, insomma, che firmarono tanti pezzi storici del rap romano, e non solo, ma veramente con due lire, insomma. Quindi alla fine, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare dei video anche veramente a costi assolutamente accessibili. Siamo troppi, tipo Totti, i controtti, morti, ricordi morti, sempre se lo dato M, pensi rapper, sempre se lo dato un verde che ci servi, contemplo se che siamo frecce, da quando volevamo solo emergere, ad ora che dettiamo legge, sto con una tipa da tachicardia. Invece il mio social personale, io ho un social che mi mette in comunicazione direttamente con Ramaccioni, il mio social personale mi sta dicendo che Ramaccioni col suo naso bionico,
ma che déjà vu questo,
sembrano,
che déjà vu.
Sembrano anni, e invece il diciamo professionista Ramaccioni si palesa.
De Pro, io voglio che mi chiami Alessio De Pro Ramaccioni da oggi in poi, però non THE Pro.
Alessio Lepro.
Lepro Ramaccioni.
Alessio Lepro Ramaccioni. Allora, viene ovviamente, mannaggia, aspettatemi, io metto, vi prego, io metto la qua, com'è qua? Ecco.
No, ma che l'acquaio? Leva l'acquaio, fai soltanto
studio. Studio più web?
Il web, è bello il web.
Ma il web, ma perché? Perché ci sono i satelliti di Musk? Vabbè, no, ma io ho orrore delle nostre veramente ho orrore. Vedi, delle nostre
studio finestra. È la finestra che c'è.
Ma sì, ma veramente, Alessio, per favore, meno
rimetti,
ci vediamo.
Rimetti. No, voglio far vedere la mia bionicità, però un attimo.
Allora, solo un attimo, va. Sì, ma non devi guardare il coso, devi guardare la telecamera.
È stata la telecamera.
E allora perché stai a guardarla?
Perché ci sono Genitalis Madman. Si vede? Guardate, mamma mia, bionico.
Ma sei la persona, Alessio, ti giuro, sei la persona meno come dire, che riesce a interagire con i social, con i mezzi, non con i social. Perché
sei
sempre sui social.
Ma sei tu che stai controllando la situazione, non sono io.
Ma vi avvio la diretta.
Avvia.
Oh, dopo tanto ciarlare, adesso siamo anche in diretta, quindi potete vedere.
Io ti metto subito così. Dai, fatti vedere, fatti mandare dalla mamma. Allora, c'hai sto naso bionico, che cos'è sto naso? Lo vogliamo spiegare o no?
Praticamente la cosa è l'ultimo grido per quello che riguarda l'intelligenza artificiale pratica.
Ma quasi mi metto seduto qua, se spacco tutto, è tutto spaccato.
È rotto?
Questa sedia qua, penso
è
di rotta. Sì.
È più questa.
No, e tu poi dove ti siedi?
Io sto in piedi.
Stai in piedi come?
Fra qualche istante devo andare in bagno perché è stato un'ora e 40 in macchina. Un'ora e mezza in macchina.
Sei in macchina? Perché sei in macchina?
Perché avevo letto che sarebbe diluviato oggi pomeriggio.
Ma molto probabilmente, infatti, hai fatto secondo me la cosa migliore. Però.
E poi sono arrivato dopo un'ora e mezza. Sono uscito di casa alle 5, meno 10.
Infatti, sono arrivate un sacco di messaggi dicendo: ma come mai Talking Louds? Ma perché avete cominciato a quest'ora, ma cosa è successo? Per esempio, Antonio Lelli.
Chi è Antonio Lelli?
Allora, Antonio Lelli
è uno dei tanti ascoltatori.
Uno dei tanti è un po' offensivo, posso dire?
No, uno dei tanti no. Nel senso, uno dei tanti che ci scrivono.
E dice: ciao, posso ascoltare Another Brick in the Wall dei Pink Floyd?
Quale però? Parte 1, parte 2, Another Brick in the Wall. Cioè, io penso che lui intenda, visto che ha messo anche la foto del 45 giri con l'immagine del dischetto, penso che lui intenda la parte 2, quella più
non
famosa,
so,
no?
Solo ruttare, basta.
We don't need no education.
Chiediglielo.
Chiediglielo, caro Antonio. Anzi, te lo chiedo io, se ci ascolti in diretta, vuoi la parte 1, parte 2 o parte 3? Quale vuoi? Perché ci sta Jamie Tice vestito da coniglio?
Perché stavo spiegando prima che grazie a Veleno 7 tutte quante le parti, diciamo, dei film più iconici anni 80, 90, inizio 2000 sono state rifatte, vedi? Loro, partendo dai Ghostbuster in poi, in questo Veleno 7 hanno voluto un po' come dire, riproporre questi grandi classici, almeno per la nostra generazione, della cinematografia
noi mondiale. Siamo della stessa generazione di Jamie Tice, forse
un
tu
po', un po', io sono un po' più, sono qualche anno più vecchio, tra me e Jamie Tice credo ci passiamo un 7 anni, penso.
Ah, quindi lui c'ha tipo 12 anni meno di me.
Penso che sì.
Così lui l'ha visti da bambino, io l'ho visti da...
Vabbè, ma stai dicendo cose che non mi interessano a nessuno. Vai al bagno, ciao.
No, sto faticando. Potessi la tua tipa se piega in avanti, non è giapponese, giù con le mebbe, discuto già me, non vi rubo niente, vinco sempre tutte le risposte come il Google Santa, siamo due leggende, fumo come Snoop, bevo come band, torno in auto blu, pure con le bande, sì, qualcuno qua c'ha precedenti. Certo che non li leggo, frate, quei commenti. Siamo egocentrici, almeno sentici, se no prenditi male e poi genoflessi, tu flow epici, sale quando non te lo aspetti.
A proposito, ma io stavo chiedendo, ma la nostra Federica, ma dove sta?
Sta a casa, problemi. Di traffico, lavoro, incasinamenti vari. La salutiamo se ci ascolta. Ciao Federica. Valentino ha tirato fuori L. Gialli. Vuoi sapere come sta il Papa?
Come sta il Papa?
No, c'ho paura, volevo fare l'imitazione del Papa, invece. No. Però c'ho paura che se mi viene poi mi viene bene, poi arrivano notizie brutte. L. Gialli.
Sì, ma Valentino. Io voglio due bicchieri. Vai a prendere.
Vado
due
a prendere.
E senti, ma oggi volevo un po' parlare di questo caso presunto, almeno, di corruzione al Parlamento europeo, che stavolta riguarda la Huawei e viene in realtà dopo il caso di corruzione che ha coinvolto anche dei parlamentari italiani, in realtà poco tempo fa. Però non mi ricordo per cosa, Questo, vabbè, perché adesso esce tutto, esce tutto Huawei. Che cosa è successo?
Ma stai parlando del caso Timmermans? No, non c'entra niente quello.
No, non del caso Kim, ma Timmermans. Ah, il Qatar Gate, eccolo qua. Leggo da Wikipedia. Il Qatar Gate, conosciuto anche con i nomi di Eurotangentopoli o Marocco Gate, è uno scandalo politico di corruzione e riciclaggio di denaro scoppiato al Parlamento Europeo nel dicembre 2022. Insomma, è particolare, Alessio, che a inizio 2025 scoppi un altro caso dove dei lobbisti, un presunto caso dove dei lobbisti Huawei avrebbero, secondo l'accusa, fatte indebite pressioni non sempre lecite verso alcuni parlamentari europei per sensibilizzarli, adesso poi lo leggeremo, insomma, verso la tecnologia Huawei o comunque a favorire l'azienda. Questa è la presunta accusa, vediamo se verranno confermati i capi d'accusa o meno in sede processuale. E tornando all'Eurotangentopoli o Qatar Gate, alcuni europarlamentari lobbisti avrebbero ricevuto denaro e regali in cambio della difesa degli interessi del Qatar. Nelle indagini sono coinvolte la polizia belga e quella italiana, le quali hanno sequestrato diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, in particolare, Alessio, nella casa di Bruxelles della vicepresidente del Parlamento, della vicepresidente,
rendi conto? Quella attuale?
Centinaia, no, quella di prima, oh. Eva Kaili. Anche questa aveva in casa centinaia di migliaia di euro in contanti. Perché? Verrà fuori il Qatar Gate, vediamo come va a finire. Anche il Marocco è sospettato di aver corrotto gli europarlamentari in cambio di silenzio sul mancato rispetto dei diritti umani in Marocco e sulle tesi espansionistiche marocchine. Dove c'ha il Marocco le tesi espansionistiche?
Nel territorio, capito?
Mamma mia, ma cosa serve? Ve giuro, ragazzi, ma a cosa serve Ramaccioni? Ramaccioni a niente, anche perché dopo i 45, parliamoci chiaro, ha avuto un degrado cognitivo anno dopo anno e un po'.
Come si chiamano?
Vedete come barbetta? Come si chiamano?
Sarawi.
Ma stai zitto. Il Qatar Gate è stato descritto come di gran lunga la più grave vicenda politico-finanziaria che abbia toccato l'Assemblea di Strasburgo. E allora noi oggi dedichiamo la puntata
al popolo di Sarawi.
Il popolo, esatto. Io mi ricordo, Abissinia. Ma cosa dice questo vecchio vicino a me? E noi adesso andiamo in pausa musicale, dopo continuiamo a leggere che cosa è successo nel Qatar Gate e passiamo al nuovo caso di presunta corruzione al Parlamento Europeo che riguarda invece l'azienda cinese Huawei. Ma veramente, insomma, non ci voleva.
Non era stata bandita da tutti i cieli, da tutte le terre, da Huawei.
No, quella da Google e in America, però in Europa no. Basta, pausa musicale.
Things and flowers. What you think? 'Cause in this world, you swim or sink.
What the fuck? Questi erano gli Autobullets con We Don't Care. Insomma, pezzo storico e anche video storico, altro video storico di questo bambino, chissà, adesso avrà avuto 11 anni là, adesso sarà un magnifico 33enne, penso 34enne, veramente questo bambino che camminava per le vie dei sobborghi, non so, forse vicino Londra, così, e veramente aveva dimmi.
Ho una richiesta musicale per te.
Ah,
vorrei ascoltare quel brano.
Vorrei illuminarti.
No, l'anima. Vorrei ascoltare quel brano. Non mi ricordo esattamente il titolo. Però questa frase, quella cosa che dice. Penso a quello che farebbe Wayne Santana e dopo faccio il contrario.
Ah, i Fuck Your Click. NGMI, never gonna make it. Non ce la farete mai, non ce la farete. La vuoi sentire davvero?
Sì.
Ah, allora te la metto, ma insomma, non.
Rose Villain si è sposata, c'è un marito, e poi non mi ricordo che diceva. Mi ricordo vagamente, ma tu me l'hai fatta sentire, forse l'ho sentita.
Per favore, non scarica subito. La vuoi sentire?
L'ho sentita a Sanremo, forse, può essere?
No, non la puoi aver sentita a Sanremo perché Fedez voleva portarseli e fare con loro la serata duetto cantando boy band dei.
Soffro lo stress.
Ecco, come si chiamano?
Non mi ricordo.
Ma te non ti ricordi niente? Ah, figlio mio, ma io non ho capito. Ma certo, scusate. Al 340-197-4468. Ma Ramaccioni, ma che è venuto a fare oggi?
Velvet,
per favore, i Velvet. Doveva fare.
Sono la... oscena.
No, dai, simpaticissima. Ma che sei osceno? Tu sei osceno. Ma è la canzone è simpaticissima. Era proprio il periodo dove andavano le boy band e loro fanno una canzone per prendere in giro le boy band. C'è sta tutta. Dai, fate una risata con sto basso. Che con 30 anni dentro una cantina con basso e poi non sa ride. Invece. Però che succede? Che quando Carlo Conti ha dovuto esaminare minuziosamente, come fa, ovviamente deve fare un direttore artistico, la storia di Fuck Your Click, ovviamente questi tre ragazzi di Roma insomma hanno delle canzoni dai titoli un po' compromettenti che rimandano a parti anatomiche, dai testi politicamente scorretti, e insomma gli ha detto a Fedez: io non voglio
rotture dei coglioni,
non voglio rotture di palle, non voglio dei gruppi così non allineati a questo festival e anche alla stagione, un po', non gliel'ha detto questa Fedez, ma te lo sto dicendo io, non allineati nemmeno alla stagione che il paese sta attraversando, quindi non è il momento dei Fuck Your Click, è il momento per esempio di ricicciare fuori Masini, che ti devo dire nella serata duetto con Fedez in Bella Stronza ha tirato fuori una signora voce, quindi la Fedez praticamente parla, non canta, non può, ecco, è come Tony F, e questa generazione ormai non sa più cantare, parlano giustamente, al massimo possono rappare, ma finisce là, e poi Masini invece fa ancora parte della generazione dei cantanti, con quella sua voce graffiante particolare, può piacere o non piacere, ma di sicuro nelle sue caratterizzazioni comunque ancora ha qualcosa da dire, e quindi Masini ha preso il posto dei Fuck Your Click, e Fuck Your Click che poi sono andati hanno invitato tramite i loro social a scrivere a Carlo Conti, e Carlo Conti per tutto il periodo del festival ogni volta che pubblicava qualcosa sotto i commenti c'erano degli hashtag particolari, mettiamola così, se googlate vedete voi che tipo di hashtag c'erano sotto i commenti di Carlo Conti, finché Carlo Conti non ha dovuto sospendere e chiudere i propri commenti perché era investito dai fan dei Fuck Your Click. Questa è un po' la storia. Ramaccioni mi chiede di mettere NGMI, Never Gonna Make It, cioè Non Ce La Farete Mai, e sentiamo un po' cosa dicono i Fuck Your Click per quanto riguarda un po' la musica contemporanea, mettiamola così.
Sei debita quando prende il metadone. Sento la mano, assapo bulli, muoio di overdose. Ma per favore, tu c'hai due autori, il produttore, l'editore. Poi fai mille ascolti a pezzo, mi sai che sei un po' con mongoloid.
Milano!
A 40 anni voglio sta come noi snarco. Ancorate fumar crack e i pezzi glieli scrive un altro. Se devo fa una scelta penso a quello che farebbe Wayne Santana e dopo faccio il contrario. Mi piace ascoltare Marrakesh mentre sono ubriaco e guardo i reel in autostrada in contromano.
Grandi raga, abbiamo fatto sold out.
Hai regalato metà dei biglietti, io ti annullavo il concerto.
Non ce la farete mai.
10 dischi fai 20 persone live.
Hai 30 anni frate, dove cazzo vai?
Non ce la farete mai.
Chi Yugi so che scrivi i pezzi con le AI.
Prendo Diego Nasca e lo rimetto a fare live.
Non ce la farete mai.
Rose Villains è sposata, c'ha un marito. Basta fare finta di essere una troia.
Non ce la farete mai.
Comunque vada, siete una vergogna. Non importa dove siete, perché tanto non ce la farete mai.
Come Sfera scrivo i testi come un mongoloid. Dietro di me non c'ho 30 persone. Tanto meno un produttore. Compro i beat a 50 euro. Rimando Trillionaire a fare il calciatore. Con me non c'è soluzione. Mi vesto da donna come Chiello per far finta di essere un artista vero. Ma io sono ricchione sul serio. Nei miei DM ho solo insulti e odio. Però io ci godo. Piango come Amy Schilla per ogni
salgo commento. Sul palco dell'Aristone e dico continuate il genocidio. Adesso il direttore della Rai è il mio migliore amico. Bacio in bocca a Fedez e poi lo sbocchino, perché sono un artista finito.
Parla di rosa se non si fosse capito.
Faccio una botta davanti a Spender e gliela offro. Se mi dissi faccio una traccia di merda come Mambolo. Sono uno scalatore sociale come Luis Sal. Urlo, piango, sbatto i piedi e rovino musica.
Non ce la farete mai.
10 dischi fai 20 persone live.
Hai 30 anni frate, dove cazzo vai?
Non ce la farete mai.
Chi so che scrivi i pezzi con le AI.
Prendo Diego Nasca e lo rimetto a fare live.
Non ce la farete mai.
Rose Villains è sposata, c'è un marito. Basta fare finta di essere una troia.
Non ce la farete mai.
Comunque vada, siete una vergogna. Non importa dove siete, perché tanto non ce la farete mai.
Ed ecco, questi erano i nostri amici Boy Scout, vestiti da Boy Scout dei Fuck Your Click, che in un passaggio parlano di Fedez, magari qualcuno non l'ha capito. Perché parlano di Fedez? Perché in realtà stavano parlando di un altro artista che si chiama Rosa Chemical. Vi ricorderete, due Sanremo fa Fedez è invitato a Sanremo, nel Sanremo che co-conduce l'allora sua moglie, ovvero Chiara Ferragni, e succede un po' quella che tutti dicono essere stata l'inizio, ma insomma secondo me è stata anche molto gonfiato, l'inizio della divisione della coppia d'Italia, della coppia social d'Italia, ovvero il fatto che Rosa Chemical, mentre si stava esibendo in un nella sua canzone, nella sua performance, durante la sua performance, si è sceso in tra il pubblico, in prima fila c'era Fedez, e con Fedez insomma ci sono state delle effusioni un po' homoerotiche, per così dire, la simulazione di un amplesso, eccetera eccetera. I Fuck Your Click nel loro passaggio sottintendono che Rosa Chemical l'abbia fatto per, come dire, lisciare il pelo a Fedez e puntare sul suo ego, facendolo sentire protagonista anche in una serata dove protagonista lui non era. Perché le male lingue, Alessio, che cosa dicono? Che in quel Sanremo Fedez soffrisse molto il fatto che fosse la moglie a catalizzare su di sé tutte quante le luci del palcoscenico e lui rimaneva in ombra, e questa cosa lui non la poteva accettare.
E infatti pare, da quello che ho letto, nacque un po' lì, fu quello un po' l'inizio della fine di questo matrimonio, che poi in realtà sembrava anche in realtà un po' sbilenco fin da prima, però adesso non entriamo nel gossip, sennò in realtà. Però lì ci fu un momento di tensione, Alessi, no? Perché poi il fatto di quel famoso bacio che ci fu con,
allora,
con Rosa Chemical,
no, ci fu con Rosa Chemical, e da là cominciarono le cose, però la divisione, però dopo, Madonna, mamma mia, ma io vi prego, al 340 197 4468, ma Ramaccioni, ma che viene, vi prego, ma suggeritemi, ditemi, Ramaccioni, è un sondaggio che viene, Ramaccioni, ma che viene a fare,
siamo in diretta,
che viene a fare
Saluta gli ascoltatori. Saluti gli ascoltatori.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Mamma mia, ma Dio mio, ma cosa ti chiamo dopo?
È una voce nota della radio che ha
chiamato. Lo farà mai. Chiunque conosce Ramaccioni sa che non lo farà mai. Il ti chiamo dopo di Ramaccioni è la pietra tombale della telefonata.
Dell'amore.
No, della telefonata. E stavo dicendo appunto di Rosa Chemical. Quell'episodio però diede la stura a una seconda stagione e ultima stagione dei Ferragnez che fecero uno speciale Sanremo, per cui uscì uno spin-off dei Ferragnez, ovvero il serial che veniva trasmesso da Amazon Prime, dove si trattava solamente dei giorni di Sanremo. E io, tra l'altro, lo dico senza vergogna, me lo sono pure visto, perché insomma, alla fine, no, Amazon Prime, ma che lo pago a fa? Che cosa lo pago a fare Amazon Prime?
Per avere i pacchetti in tempo reale.
A forza di avere i pacchetti in tempo reale, quel Bezos e i suoi amici ti hanno mangiato a te.
Sì,
ti hanno mangiato a forza di avere la roba sotto casa. No, ma a te in particolar modo.
Ma tu hai scelto la strada dell'Oriente, infatti. Bezos lo hai salutato da un po' di mesi, mi pare di aver capito.
Bezos l'ho salutato da un po' di. Ma sì, io ho scelto il Grande Oriente, il Libero Oriente. Il Libero Oriente, il mio amico Ramaccioni mi sta prendendo in giro sul fatto che da un po' di tempo non ordino più su Amazon, ma ho, come si può dire, switchato.
Verso la via della seta.
Verso la via della
seta.
Ho imboccato la via della seta.
Tra l'altro, avendo una grande convenienza, perché oggettivamente.
Sentite, ma io anche qui vi prego, scriveteci, perché così almeno mi fate sapere anche voi. Ma scusate, nei vari Temu, AliExpress, alla fine non trovate. Allora, se si parla di qualità o di marche specifiche. Per carità, è ovvio, io come dico sempre, no? Se uno c'ha voglia di pane e Nutella, è inutile che se prende pane e Gustella. Vorrà prendere la Nutella, quella volta all'anno che si vuole concedere uno sfizio, dovrà andare su quella precisa marca. Siamo d'accordo. Ma per quanto riguarda tutti quanti i prodotti che sono facilmente duplicabili, perché non scegliere il prodotto a me più conveniente? Io lo ammetto, è ovvio che io voglio aprire una discussione, io voglio aprire una discussione, è ovvio che i vari Temu e AliExpress hanno numerose falle per quanto riguarda il trattamento dei diritti dei lavoratori, per quanto riguarda la politica di impatto ambientale, per quanto riguarda i sistemi di trasporto e far arrivare la roba dalla Cina nel mio caso fino all'Italia, quindi per carità hanno 3.000 falle, ma effettivamente dal punto di vista economico sono molto più convenienti. Dice allora scegli la convenienza sacrificata sul piatto della bilancia nei confronti invece dei lavoratori, ambiente, eccetera, eccetera. No, è ovvio che non vorrei, però è anche un sistema che in un certo senso, come al solito, ragazzi, torniamo sempre alle stesse discorsi. È ovvio che certe scelte di coscienza uno non le farebbe, ma viene cooptato dal sistema ad andare verso di là. Invece Ramaccioni è sempre rimane fedele ad Amazon.
Gianluca mi sta dicendo.
Miseria, io.
Gianluca mi sta dicendo, ma ne hai prese due, perché sto facendo il primo acquisto su Temu. Sto facendo in diretta radiofonica ai nostri ascoltatori il primo acquisto su Temu. Gianluca mi ha detto stupido.
Non hai risposto ad Antonio Lelli, non hai fatto nulla.
Ti ho detto che deve specificare Antonio Lelli se è parte 1, parte 2 o parte 3, not a break in the wall. Che vuol dire? Sono tre parti.
Però l'ha specificato. Perché se vedi la foto è il 45 giri, quindi è la versione
ma sì.
Su 7 pollici, Alessio. Quella ridotta.
E quindi è parte 2, we don't need quella lì. Ok, allora mandagli.
Allora vedi, perché lui lo sa e tu no?
Perché io non so.
Ma io posso parlare con uno che c'ha roba dei tori.
Ma avete tolto il video?
Come,
No, è lui che ha coperto la scena.
Sì, perché stavamo a mangiare le pizzette. non c'ho voglia che mi si vede.
Guarda che il nostro responsabile tecnico si arrabbia. Oggi è arrivato il messaggio, dice che
saliamo. Io voglio subito buttare giù invece. voglio buttare giù la
noi siamo degli istruttori.
Come si chiama quello che c'hanno i tori? L'anello. L'anello al naso? Allora, ma vi rendete conto?
C'è l'anello sopra il naso, no?
Tu c'hai l'anello sopra il naso perché sei un
po'. Dai, accendi, sei, apri, apri, abbiamo finito i banchetti. Apri, apri, sì, apri. Apri.
Ecco, tiè, ecco.
Facciamo un po' di pubblicità occulta.
Mamma mia, vabbè, non voglio parlare.
Magari ci danno i soldi, che ne sai?
Allora, Antonio, se ci stai sentendo, come penso, ma sicuramente ci starai sentendo.
Magari da San Pietroburgo.
Antoniev. sicuramente adesso tra un po' la prossima pausa musicale. Anzi, guarda, la scelgo subito, vado a sceglierla subito. Ma quindi che devo digitare? Non ho capito. Che devo digitare?
Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
Ma come faccio a sapere se la parte 2?
Ma manda bene.
Parte tu.
Metti tutte e tre. 1, 2, 3. Metti tutte e tre, così siamo certi. Sotto c'è 1, 2, 3. Tutte e tre.
Sì, ma non finisce più.
Ma durano poco. Durano pochissimo.
Perché?
La terza dura pochi minuti.
Nostro Signore. Ma lui,
fai come ti dico.
Lui, perché Papa Francesco sì e lui.
Perché lui ha 88 anni.
Ma non c'entra. Non c'entra. Alessio. Non la buttare sulla. Questo è ageismo.
Ti dico che c'entra. Alessio. Valentino. Ti do un pugno in faccia.
Dai un pugno in faccia. Allora, per accontentare, dice, ma dove ha scritto Antonio Lelli? Antonio Lelli, imitatelo, ha scritto al 340-197-4468
da San Pietroburgo
tramite WhatsApp, Telegram, Signal ed SM. Vabbè, questi ridono. Gianluca, no, ciao.
Scusami, non può vivere a San Pietroburgo. Chiediamo ad Antonio, ma tu per caso vivi a San Pietroburgo? Io ho questa impressione, ma magari sbaglio.
No, chiedilo tu, scusa.
Non vorrei
poi che senti stanotte sopra il tuo letto. Capito?
Fino a San Giovanni arrivano.
Allora, dai, pausa musicale e poi riprendiamo.
Pausa pranzo. Allora Valentino, grazie a te e grazie al, così, all'influenza, al sapore d'Oriente che respiro oggi qui in, in radio, mi sono iscritto su Temu e ho fatto il mio primo ordine.
Ma Temu è da ricco, Temu è da ricco. Che hai ordinato?
Due penne roller eleganti, totale prezzo 4 euro in metallo, e un adattatore per wireless con due microfoni, microfoni che usiamo per lavorare con la...
Che è l'adattatore? Com'è?
È il manico del gelato, il simulatore del gelato per wireless Rode 2, che per comprarlo di là ho speso 36 euro e adesso ne ho presi, ne ho spesi due.
Spendendo quanto?
Adesso 6 euro per comprare due penne in metallo roller.
No, no, è Rode, mi interessa.
36 Rode. Euro. L'adattatore Rode, te lo dico subito, su Amazon. Su Amazon.
Ma aspetta, non quello col buco da...
No, no, no. Adattatore.
E sto incantato, muy encantado, Alessio.
Eccolo qua, guarda.
Rode 30, Rode, ok, e tu ti stupisci che con lo stesso prezzo ne hai presi due su Temu. Ma
no, non ho presi due, con lo stesso prezzo ne prendo, l'ho pagato 3 euro su Temu, 3, 6, 9, 12, 15, 12, ne prendo 15 con lo stesso prezzo su Temu.
Ma te l'ho Alessio, te l'ho detto, però aspetta, prima della pausa musicale, io con ai nostri ascoltatori ho, come dire, posto la questione Alessio, che tu così stai foraggiando un sistema che va a sfruttare il capitale umano, le risorse umane, cioè non badando ai diritti dei lavoratori, stai sfruttando un sistema che per portarti quel microfono qui a Roma farà strame dell'ambiente, sfruttando aerei e quant'altro, quindi con una politica ambientale pari a zero e con tutte le problematiche etiche annesse e connesse. A te non te ne frega
cosa nulla. Invece, cosa invece che Amazon rispetta?
Beh, Amazon ai lavoratori fa dei contratti,
quelli sugli stessi lavoratori che nelle inchieste di report andavano in giro sul furgone con la bottiglietta per farci la pipì dentro, perché
esatto,
non
erano, esatto, quelli, okay. esattamente. Oh, mamma mia, il cinismo
sono cinico, io al momento l'unica differenza che vedo nel meccanismo è che questo l'ho pagato 3 euro e lui l'ho pagato 36 euro. Poi per carità, quello che sta sul furgone può anche avere un contratto, però voglio dire, vabbè, è troppo complicato il discorso. Comunque ho capito,
Amazon sta implementando il proprio parco furgoni elettrico per fare le consegne attraverso l'elettrico.
Questo sull'elettrico è curioso, perché poi, ma non c'è la questione, quindi allora acquistare elettrico, una macchina elettrica, un mezzo elettrico, quindi è positivo per l'ambiente e per il mondo, o è negativo perché le batterie vengono fatte in Cina sfruttando i bambini di un anno e mezzo? È ironia la mia, cioè ancora non ho capito sta cosa. Se adesso mi compro una Tesla di fra 2 anni, per esempio, adesso chiamo, scrivo
no, quello è ancora un altro capitolo che riguarda l'etica, perché la Tesla che tu ti compri la stai foraggiando le politiche diciamo intransigenti e assolutamente non inclusive di Elon Musk.
Quindi è ancora peggio o è meglio?
Non lo so, al 340-197-4468 ci risponderanno. Andiamoci a fare una pausa musicale e dopo, proprio su queste tematiche.
Ma chi è quello lì? Maxi Eroe.
Proprio su queste tematiche, circa 25 anni fa, ma se non addirittura 30 anni fa, Lorenzo Cherubini così cantava.
Y Il nemico si nasconde, si mimetizza tra le pieghe della coscienza. La sua violenza è subdola, il suo passo di gatto. Difficile davvero coglierlo sul fatto. Il nemico è tra noi, è dentro di noi. Per farlo fuori occorre rinunciare ad una parte di noi stessi. Se un tempo era più facile lottare contro ciò che non andava, perché il nemico una faccia ce l'aveva, una voce, una bandiera. Sapevi dove andare a prenderlo in giro la sera. Aveva nomi e facce, ma non è più così. Adesso non si vede, ma lui è ancora qui, più forte che mai. E sotto sotto spinge col suo dai e dai. E ha stipulato un patto con le coscienze addormentate nella pubblicità di una realtà falsificata. A migliaia di chilometri di distanza da questa stanza, uomini e bambini schiavizzati, sottopagati, diritti negati, derubati dell'infanzia. In qualche capannone in un paese dell'estremo oriente lavorano e producono le grif dell'occidente. E qui non si sa niente perché sta bene a tanti tacere verità che sono atroci e allucinanti. Pilastri di un'economia vincente dal volto appariscente, che crea la sua ricchezza con la sofferenza di un sacco di gente. E quanti dovranno soffrire, quante mucche impazzire, quanta aria velenosa bisognerà respirare, quanti cibi avvelenati bisognerà divorare, quante malattie ancora per interesse non si potranno curare, prima che qualcuno pensi che così non va bene. Ma il nemico si è infiltrato dentro al sangue che ci scorre nelle vene, nei sorrisi compiacenti di politiche fatte di parole, all'insegna di occhio non vede, cuore non duole. Occhio non vede, cuore non duole. Il nemico è il volto sorridente, cravatta e doppio petto. Intorno a grandi tavoli, fancetta di rispetto e di sorrisi, strette di mano, accordi tra potenti che non guardano lontano e approvano la produzione di mini antiuomo, di tutti gli armamenti necessari perché questo sistema si mantenga bello saldo sui binari di sangue dove viaggia. Così che anche il coraggio più coraggio si scoraggia di fronte a questo gioco dove tutti hanno ragione e i peggiori criminali sono tenuti in alta considerazione e viaggiano in corsia preferenziale. Rimbalzano sull'ammortizzatore sociale e non si fanno mai male. E non si fanno mai male. E cambiano i governi ed il nemico gli sorride in silenzio, protetto dalla logica del tacito consenso di chi gode di questa situazione che fa comodo a tanti, tenere alto il livello di paura e le coscienze ignoranti, paura della povertà, paura dell'ignoto, paura di trovarsi di fronte al grande vuoto di se stessi, con la coscienza critica in stato di assoluta catalessi, sconfiggere il nemico e guardarsi dentro, cercare il proprio centro e dargli vita come un fuoco quasi spento, renderlo vivo e dargli movimento. Il nemico si nasconde spesso in quello che crediamo, nei moralismi ipocriti e nelle trasgressioni controllate organizzate, nelle droghe illegali e sotto banco ben distribuite. Il nemico crea falsi nemici per farsi scudo e apparire per bene, modellerà il suo aspetto e prenderà la forma di ciò che lo contiene, spacciandosi per libertà ti legherà con le sue catene. Conservare il controllo di ciò che vediamo, conservare il controllo di ciò che sentiamo, verificare se sotto l'aspetto invitante di un'esca non sia nascosto un amo, sconfiggere il nemico e guardarsi dentro, cercare il proprio centro e dargli vita come un fuoco quasi spento, renderlo vivo e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento. We'll be right back.
Questa era Occhio non vede, cuore non duole, da Lorenzo 1997, L'albero, una delle composizioni più belle di Jovanotti, uno dei suoi album, devo dire, più belli, e in particolar modo questa canzone è, diciamo, stata particolarmente ispirata. Alessio, l'hai sentita o no?
No. Sì, l'ho sentita, ma è incredibile perché la foto del video che andava, ti giuro, sembrava la foto, la faccia di Ralph Super Maxi Eroe, e invece era Lorenzo Cherubini.
Ma forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono Ralph Maxi, Super Maxi Eroe. Sai che i nostri ascoltatori hanno un'età media molto bassa, no? Quindi vediamo un po' se è, come dire, riascoltando la sigla,
guarda,
vediamo,
identici.
Vediamo un attimo,
Everybody has their little disappointments.
E questa era la sigla di Super Ralph Super Maxi Eroe. Ma tu, Alessio, te lo vedevi da piccolo?
Sì, me lo vedevo da piccolo. Me lo vedevo da piccolo. Tu non te lo vedevi?
Sì.
Cioè, un po' è durato, insomma,
no, fatto. Un po' è durato. Ho un ricordo meno vivido rispetto a non so, le team, per esempio, che invece me lo ricordo molto bene, eppure, per carità, mi piaceva, forse è stato mandato in onda un po' meno.
Sì, probabilmente sì. Vediamo.
Io poi c'ho un altro che si chiama Automan.
Madonna, Cursore.
Madonna, era una figata. E, sì, poi le team, poi, ah vabbè, Magnum P.I. c'è un vero e proprio culto di Magnum P.I. Quindi,
perché dici Magnum P.I.?
Magnum P.I.
Puoi vedere, io mi sto in coglioni, ma puoi vedere, vedo qualche
perché ho detto P.I. invece che P.I.
Beh, un po' sì, dai.
Per favore, Alessio.
Ralph Super Maxi Eroe, che in originale, mamma mia, questo quadro che mi hai mostrato è veramente interessante. The Greatest American Hero, serie televisiva prodotta negli Stati Uniti, è andata in onda per la prima volta dall'81 all'83 sul canale ABC, quindi è molto vecchia. In Italia è andata in onda, dunque, non lo dico, è andata in onda su canale 5 e poi su Italia 1, però non dice quando, però poco dopo, insomma. Tu eri molto piccolo, secondo me, per questo forse l'hai vista un po' poco,
però era un po' l'idea di smantellare, era un po' l'anti-Superman, no?
la versione familiare, quotidiana e diciamo antieroistica di Superman, che poi adesso, voglio dire, poi insomma, compare, no? In realtà, se pensi, come si chiamava quel supereroe pasticcione interpretato, oddio,
perché se dici pasticcione mi viene in mente te. Tu no, sei un pasticcione.
No.
Come no?
Vedi, oggi non mi ricordo niente. Come no, si chiama? Vabbè, come si chiama? Dura, come si chiama dura. L'attore? Aiutami, fermati. L'attore che ha schiaffeggiato l'altro attore comico.
Will Smith.
Will Smith. Ti ricordi l'eroe pasticcione interpretato da Will Smith?
Oddio.
Vedi, oggi è una giornata
oggi è una giornata
dell'incoglionimento. Siamo rincoglioniti, siamo vecchi.
Ma sei un vecchio rincoglionito, Alessio. E
dai, come si chiamava?
Hancock. Solo che io l'ho detto non leggendolo.
Io l'ho detto leggendolo. E quello è uno. Vediamo.
Che però ti ricordi com'era la sceneggiatura originale secondo le parole di Muccino, del regista Muccino, nel podcast di Gazzoli, mi pare. Insomma, era un po' sui generis questo supereroe, che faceva delle cose molto particolari.
Non me lo ricordo, so soltanto che fu uno dei motivi che Muccino ce lo siamo ritrovati in Italia, quello secondo
il timbro finale con cui Hollywood gli ha fatto ciao è quando Muccino rifiutò di girare Karate Kid con protagonista il figlio
Jaden Smith.
Quindi,
e com'era l'elenco originale? Aiutami a ricordare, me l'hai detto ma non me lo ricordo. Non ho sentito il
aveva
podcast.
Dei superpoteri, tipo che se provava il massimo della felicità e come dire, lo manifestava come di solito fanno gli animali di sesso maschile, e provando il massimo della felicità sopra un palazzo, lui faceva cadere il palazzo. quindi insomma però ti posso dire che Muccino in questo caso un pochino di ragione
ce l'aveva. Diciamo che avrebbe forse stretto un pochino più il cordone ombelicale con Hollywood, ma si sarebbe un pochino forse sputtanato come regista d'autore, anche se poi in realtà comunque ci può sta che Muccino un pochino all'area del regista vagamente d'autore.
Lui vorrebbe, però secondo me diciamo le sceneggiature, le trame che dei suoi film insomma peccano alle volte un po' di, come dire, di non hanno quella complessità giusta e quell'intrigo giusto di allacci tra i protagonisti per realizzarlo. Senti, leggo da ANSA che per l'omicidio di Willy Montero siamo arrivati alla sentenza.
Ergastolo e 28 anni per uno, mi sembra, no? Giusto, per un fratello e poi per l'altro.
Come mai questa disparità?
Non lo so, ho sentito al volo la notizia mentre stavo bloccato nel traffico in macchina. Penso che per il ruolo svolto nell'azione, diciamo proprio, che ha portato alla morte del povero Willy Montero da parte dei due fratelli, credo.
Sì. In aula alle letture espositive rappresenta la mamma di Willy: queste condanne non ci restituiranno mio figlio, mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi con una famiglia che li può vedere e sentire le loro voci. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano. Ha detto, augurandosi che episodi del genere non si ripetano: mi auguro che i fratelli bianchi imparino a rispettare gli altri e fare in modo che un'altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi. Prima della camera di consiglio, i fratelli di Artena hanno preso la parola chiedendo sostanzialmente scusa ai familiari del 21enne di origini capoverdiane. Non siamo dei mostri, hanno detto, siamo addolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia. Gabriele ha ribadito di non aver mai colpito quella notte Monteiro, ammettendo che lui e il fratello nella vita hanno commesso commesso degli errori, siamo pronti a pagare. Dal canto suo, Marco, in video collegamento, si è detto responsabile per il calcio al fianco da Willy, ma non quando era a terra. Pagherò per la mia responsabilità, ma non meritiamo tutto questo odio mediatico. L'impianto della Procura Generale, che ha sollecitato il carcere a vita per entrambi, ha sostanzialmente retto. Nel corso della requisitoria, il rappresentante dell'accusa ha descritto quel pestaggio come un evento indecente, sia nelle modalità con cui è avvenuta, sia per i motivi. La brutale aggressione durò 50 secondi e in quell'azione due fratelli ebbero, secondo l'accusa, un ruolo preponderante. Con Gabriele, esperto di arti marziali MMA, che dà il via con un violento calcio al petto di Montero, seguito subito da Marco. In quell'azione di inaudita violenza, i due fratelli, attualmente detenuti a Rebibbia nel carcere di Pescara, non furono da soli. Per questa vicenda la Cassazione ha già reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Ah, quindi Belleggia e Pincarelli sono già stati condannati,
sì.
Questo mi era sfuggito. E gli altri due del branco che si affiancarono da subito ai fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni, quando ormai il ragazzo era a terra inerme. Quanto deciso dall'appello bis rispecchia un accaduto cruento ed efferato, commenta l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di parte civile per conto del comune di Artena. L'aggressione si consumò all'esterno di un pub. I quattro del branco, come raccontato da un testimone, scesero da un'auto e si lanciarono contro chiunque capitasse a tiro. Chiunque quella notte in quella piazza avrebbe potuto fare la fine di Willy. Colpi tecnici dati per fare male, violenti per causare conseguenze gravissime, e che uccisero Willy. Questa è la storia. Io invece, Alessio, ti voglio chiedere sempre questo, è un fatto della cronaca nera che mi incuriosisce. Come mai alcuni delitti e alcuni casi di cronaca nera salgono alla ribalta,
uh-huh,
e ovviamente attirano l'attenzione dei media su di loro, e dunque, non raccontiamoci favole, in un certo senso i giudici che andranno a decidere se sentono, avvertono questa pressione mediatica che cerca un responsabile di quanto è accaduto, altri delitti di pari intensità e che magari però hanno avuto come esito finale la medesima sorte, ad esempio la morte del soggetto, passano più in sordina e non diventano casi
mediatici.
Fammi
due esempi. Questo è uno?
Ma questo potrebbe essere uno a confronto di altre risse sfociate in discoteche, che hanno avuto come esito finale la morte di un povero ragazzino che magari voleva separare i litiganti e si è preso, che ne so, una coltellata. Cioè, cosa crea il salto nell'attenzione dei media nei confronti dell'episodio? Cioè, ricordiamo che per quanto riguarda il fatto di Willy, addirittura partecipò l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai funerali che vennero tenuti allo stadio, insomma uno stadio pubblico vicino Artena, adesso non mi ricordo, a Carsoli, non mi ricordo dove adesso sinceramente.
Secondo me sono tante componenti. Innanzitutto il periodo storico in cui questi delitti avvengono, mi verrebbe da dirti, perché il caso di Willy, te lo ricordi, noi forse un po' lo seguimmo anche insieme.
Beh,
per una testata che lo seguì, insomma, è un periodo in cui era subito, mi sembra subito dopo il Covid, tant'è vero che ricordo proprio subito, durante, mi sembra che fosse nel settembre 2020, mi pare di ricordare bene, e quindi si era in mezzo in quella situazione, a parte il Covid non era successo nient'altro sostanzialmente, no? nei mesi precedenti,
okay.
E quella vicenda comunque orribile, perché poi però tu giustamente dici, quanti ragazzi sono morti in risse, no? Ogni tanto si leggono sui trafiletti dei giornali, o apri che ne so, le testate online dei principali quotidiani, ma nella cronaca locale delle singole città, e leggi dell'omicidio, della rissa sfociata in omicidio, no?
Aspetta, tu mi stai dicendo che secondo te è l'esigenza o meno di riempire in quel momento.
No, no, io ti parlo, io ti sto, in questo momento non sto parlando dei media, ti sto parlando della percezione collettiva, secondo me, ma è una mia ipotesi. Questo episodio in particolare, a parte, a parte proprio il fatto in sé, due bulli, così come venivano descritti, due ragazzi, diciamo, fisicati, esperti di arti marziali, e un ragazzino magro, secco, che aveva difeso un amico. Cioè, ci sono tutti gli ingredienti per dire, giustamente, cioè, quello è il buono e quelli sono i cattivi. Cioè, nel senso, no? E quindi questa è già una storia che colpisce, perché poi, voglio dire, morire, quanti ne avevi? Neanche 19,
21, cioè, 21.
21 anni. E uno. Due, perché in Italia non stava avvenendo nulla a livello di episodio collettivo, no? Episodio di massa che non fosse la pandemia, se ci pensi bene.
E però questo può aver contribuito la mancanza di episodi grandi dal punto di vista della narrazione nei giornali, mancando ormai che era il 2020.
Era il 2020, settembre, inizio settembre del 2020, quindi proprio si era nel mezzo della pandemia, anzi era passata l'estate, si sta entrando nell'autunno, però lentamente l'estate, ti ricordi, qui non ce n'è Covid, no? Cioè si era, l'Italia si era un po' ribellata a sto incubo della pandemia, per trovarsi poi fra settembre e ottobre con le corsie di nuovo strapiene per quello che è avvenuto in estate. Secondo me è un po' quello, non so, tu recentemente hai seguito la vicenda, io l'ho seguita a mozzichi e bocconi perché non se ne parla così tanto, di un ragazzo morto a Napoli, colpito, o che ne so, Maurizio Cerrato, un uomo a Napoli ucciso per un parcheggio discusso, sì. Oppure adesso non mi ricordo il nome, questo nel 2021 avvenne, Maurizio Cerrato nel 2021 a Torre Annunziata, che fu ammazzato davanti alla figlia per un parcheggio conteso, davanti alla figlia piccola in macchina, cioè, no, anche quello doveva essere qualcosa di, no? E poi Maurizio Cerrato, l'ho letto adesso così perché mi sono ricordato morto per parcheggio, l'ho cercato per farti un esempio. Molto il momento.
Se no, c'erano quei due ragazzi che avevano discusso per il motorino, mi pare, per un parcheggio del motorino, e uno ha ammazzato l'altro.
Oppure quell'altro per le scarpe, che ha sporcato le scarpe bianche. Se ne è parlato molto meno. Perché? Perché forse in un periodo in cui avvengono. Sono sicuro che, per esempio, intorno al 22, al 24 febbraio 2022, cioè l'invasione russa dell'Ucraina, in quei giorni là sicuramente episodi di cronaca, diciamo, gravi e emozionalmente coinvolgenti ci possono anche essere stati, ma sono spariti nel nulla. Questo è anche un meccanismo che noi conosciamo, noi lavoriamo nel mondo dell'informazione, sappiamo anche come una notizia può diventare piccola o immensa,
o immensa di quanto... sono d'accordo. Bene, è arrivato il momento di un'altra pausa, insomma ci andiamo a sentire un successo di questo Sanremo.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra. Un sabato qualunque.
un fiore
e almeno un kiss, please.
E se oggi ho le pupille più grandi del cuore, non mi giudicare.
Male, male, male.
Che dovrei dire io che ti parlavo e tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare. Tu mettevi solo
cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo. Ma fortunatamente un sabato qualunque mi hai portato via da tutta quanta la modernità. Ma dove scappi senza cuoricini, cuoricini, per l'autostima, cuoricini, cuoricini, che medicina, cuoricini, cuoricini, ma che tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo.
Cuoricini, cuoricini, arancini, arancini. Che succede?
Che succede?
Allora, ti chiedo un parere, qui suona tutto, telefoni, orologi, mi suona tutto.
Tra l'altro Ramaccioni non ha manco le cuffie, mamma mia, che...
Comunque hanno, vabbè, è stato allora, ti chiedo il tuo parere su tre notizie. Prima notizia su cui chiedo il tuo parere: Dazi, la Tesla.
Frizzi e Lazzi.
La Tesla scrive a Trump: rischiamo ritorsioni, alcune nostre parti sono introvabili negli Stati Uniti. La Tesla è preoccupata per i Dazi. Non Elon Musk.
Guarda che stavo, leggendo che Elon Musk sta perdendo. Cioè, ho letto un interessante articolo che la troica di miliardari presenti all'insediamento di Donald Trump a gennaio a Washington, in realtà sta perdendo dalle sparate che sono successe di Donald da quando è stato insediato, eh.
La Tesla genera all'estero oltre la metà dei suoi 97 miliardi di ricavi, soprattutto in Cina. Pensa che paradosso: la Tesla di Elon Musk genera la metà del suo profitto, cioè la metà dei suoi 97 miliardi di ricavi.
Aspetta, però io devo capire questa cosa: ma la batteria della Tesla dove viene prodotta? Penso in America.
Leggiamo.
Leggi un attimo, perché è interessante capire questa cosa.
Secondo me no.
Cioè, la Tesla è 100% americana?
No.
No, penso di no.
Sì. In Nevada, Gigafactory Nevada.
Ah, allora...
La Panasonic.
E?
Sto cercando. Sono cose 7.000 euro la batteria della Tesla, comunque.
Ah, vabbè, se pas cher. Ah.
Dove viene prodotta la Tesla? Vediamo un attimo. Giga Shanghai, no, beh, anche in Cina. No, ci sono vari impianti, negli Stati Uniti e anche in Cina.
Ah, vedi. Anche là. Senti, ma io volevo solo
la Giga Shanghai, chiamata anche Gigafactory 3, è una fabbrica di autovetture elettriche, batterie agli ioni di litio e componenti per veicoli elettrici, è situata a Shanghai in Cina. La struttura di proprietà è gestita dall'azienda statunitense Tesla Incorporated e ospita l'assemblaggio finale della Tesla Model 3
della Tesla Model Y. La Tesla Model Y è la macchina della fede, usatela.
Alessio, non è il momento per fare,
allora, le tue altra notizia. Vabbè, non è una pagliacciata, è un'interpretazione. Cosa ne pensi del fatto che, come purtroppo capita abbastanza spesso nei grandi casi crime qui in Italia, c'è la possibilità che il caso del delitto di Garlasco non sia andato così come i tribunali hanno giudicato ormai diverso tempo fa, perché adesso spunta fuori
Perché ti posso dire, io ho sempre considerato Alberto Stasi innocente.
Io sinceramente questi casi di crime non ho mai seguito, posso dire. Io l'unica cosa che mi ha colpito tanto e tuttora mi colpisce è il fatto che per il caso
la somiglianza di Alberto Stasi con il primo Spider-Man con Tobey Maguire. Ti prego Alessio, vedi Alberto Stasi e apri una scheda a Tobey Maguire.
Invece
vabbè, non lo fai.
Invece io lo trovo simile a Sollecito. Alberto Stasi e Tobey Maguire.
Allora?
Sì, un po' si somiglia, c'è ragione. No, la vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher mi colpisce ancora tanto il fatto che ci sia in prigione uno arrestato e considerato colpevole per aver Rudy Guedè, giusto? Si chiama così? Per un delitto in collaborazione con altri, cioè lui è da solo in carcere, ma è acclarato che il delitto non l'ha commesso da solo. Non so se ti ricordi questa cosa qui, certo, che fu abbastanza clamorosa.
Senti Alessio, io invece ti voglio parlare di una cosa.
No, c'è la terza notizia, fatti commentare. Poi faccio tutto quello che
vuoi.
Piccolotti, Alleanza Verdi Sinistra.
Ah, sì.
Onorevole Piccolotti, Elisabetta Piccolotti, che è la moglie di Nicola Fratoianni.
Ma ancora costa
testa. Dichiara: non sono una fighetta di sinistra, l'ho comprata perché è elettrica. Finalmente, no?
La frase di buon senso. La posizione è giusta. L'unica posizione che va presa è elettrica. Mi piaceva perché era elettrica. Penso che sia etico acquistare elettrico. Vado avanti per la mia strada. Non puoi a dire a noi di Elon Musk. Ma perché, ragazzi miei, ma veramente chiunque beve Coca-Cola o chiunque vada a mangiare dal McDonald's o chiunque acquisti un'auto del gruppo Stellantis o Ford o chiunque acquisti dei capi di vestiario del fast fashion, cioè, ma è ovvio che i gruppi multinazionali ci pongono di fronte a dei dilemmi che riguardano l'etica e riguardano appunto la nostra visione del mondo. Però la gente continua a bere Coca-Cola, andando a McDonald's, a mangiare gli hamburger, a vestirsi fast fashion, cioè, o se no non lo fa. La moglie di Fratoianni ha ritenuto opportuno sganciarsi dal sistema delle auto a conduzione con gli idrocarburi e preferire l'elettrico. Lei ha deciso di uscire dal McDonald's, di non consumare più la Coca-Cola, di non vestire più fast fashion. Cioè, ha fatto una scelta. Ma mo veramente rompi le scatole? Che cosa vuoi, Alessio?
Apri.
Veramente rompi le scatole perché chi è il proprietario? Ah sì.
Salute! Va bene, tocca a te, dimmi la tua, volevi dirmi qualcosa prima.
Allora, ti volevo dire questo, volevo parlarti di una cosa passata, come si dice? Passata sotto un po' silenzio. Ti prego di starmi a sentire.
Va bene.
A 5 anni dall'emergenza coronavirus arriva, stammi a sentire Alessio, perché è una cosa che veramente non ne ha parlato nessuno, invece secondo me è interessante. arriva il nuovo piano nazionale pandemico. Quindi adesso è stato promulgato il nuovo piano nazionale pandemico, il primo dal Covid. Adesso. Scaduto dal 2023, è appena inviato in conferenza Stato-Regioni per la successiva approvazione. Al suo interno la strategia di intervento dalla A alla Z in caso di emergenza causata da un virus respiratorio. Dopo il ritiro di quella precedente, la nuova bozza contiene diverse limature su temi considerati più sensibili da una parte della maggioranza di governo. Sì ai vaccini, ma non come unico strumento di contrasto ai patogeni. Restrizioni alla libertà personale solo nel caso di una pandemia di carattere eccezionale, ma comunque senza più il ricorso ai DPCM.
Beh, qualcosa hanno imparato, forse.
No a forme di discriminazione e stigma sociale.
Beh, è stato recepito il messaggio, forse.
Allora, questi nuovi cardini del testo del nuovo piano nazionale pandemico 2025-29, la cui bozza è stata trasmessa al Ministero della Salute e poi dal Ministero della Salute alla conferenza Stato-Regioni. Come dicevamo, si parte dal principio che nel contrasto di un evento pandemico vanno individuati protocolli di cura efficaci, e si specifica che il piano adotta l'approccio proposto dall'OMS. I vaccini approvati e sperimentati risultano misure preventive efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole. Non possono però essere considerati gli unici strumenti per il contrasto agli agenti patogeni, ma vanno utilizzati insieme a presidi terapeutici disponibili. Risulta assolutamente centrale la sensibilizzazione delle persone attraverso una comunicazione semplice ed efficace dei benefici e dei rischi correlati. In nessun modo la campagna di informazione dovrà utilizzare toni drammatici e generare discriminazione e stigma sociale. Ciò premesso, si spiega, di fronte ad una pandemia di carattere eccezionale si può presentare la necessità e l'urgenza di adottare misure relative ad ogni settore ed un necessario coordinamento centrale, valutando lo strumento normativo migliore e dando priorità a provvedimenti parlamentari. È escluso l'utilizzo di atti amministrativi per l'adozione di ogni misura che possa essere coercitiva della libertà personale o compressiva dei diritti civili e sociali.
Allora, da un lato mi viene da dire, due cose mi vengono da dire, se vuoi sapere la mia.
Solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi della Costituzione possono essere previste misure temporanee, straordinarie ed eccezionali in tal senso. Quindi
questo
di fatto è stato bocciato la strada dei DPCM e della contenzione forzata che nel 2020 abbiamo sperimentato per 3 mesi.
Allora, quando è stato
adesso è uscito, adesso il Ministero della Salute l'ha mandato alla conferenza Stato Regioni per avere l'ok.
Ok, quindi questo è un piano pandemico che nasce, lo dico senza alcun tipo di, cioè, questa cosa che dico non è un'affermazione valutativa, dal governo che ha istituito la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid, giusto. Quindi è
sì, però perdonami adesso la cosa è, però è nata la commissione, è nata anche dopo quei fatti.
Assolutamente, però sicuramente nasce all'interno di
anche dopo 2 anni di DPCM, però.
Assolutamente, è nata però in un contesto politico, per questa è tutta roba politica, non è roba tecnica, ma prima è politica, in cui, diciamo, questo è il governo, anche dei, diciamo, il governo che che in qualche modo si è posto come fra gli obiettivi suoi da sempre, cioè soprattutto Fratelli d'Italia, ma anche, ma non solo, quello di tutelare i diritti lesi dei, chiamiamoli Novax per capirci, no? Giusto? Cioè questo si può dire, io non sto valutando, sto cercando di contestualizzare politicamente. Poi è chiaro che qualcosa...
Però aspetta, però così a lei sembra che chi è contrario di PCM è Novax.
No, sto dicendo, uno allora, se allora, è evidente, Valentino, se questo ministro della sanità fosse stato il ministro della sanità di un governo di centrosinistra, avrebbe fatto un DPCM identico a questo, secondo te? Sì o no? Rispondimi sinceramente. Sì o no?
No, sono d'accordo con te. Ma perché? Perché doveva validare l'operato suo.
Ok, ma non avrebbe fatto un DPCM così. Probabilmente. Adesso stiamo.
Ok, siccome tu non sei coinvolto né nell'un governo né nell'altro, tu
dai
un parere.
Il mio parere è che sicuramente è stato recepito quanto di negativo avvenuto in quegli anni. Quindi ben venga questa affermazione. Però, figurati se io voglio in qualche modo tutelare o giustificare l'operato di Giuseppe Conte e compagnia, o del governo Draghi, eccetera. Però ti posso dire che in quel contesto, cioè con una pandemia...
È bello come tutti ricordano quegli anni, Giuseppe Conte, tutti, nessuno nomina il ministro Speranza,
no,
che invece è stato il ministro della salute, era il ministro della salute. Tutti quanti, no, Giuseppe Conte ha fatto questo.
Beh, lui è presidente del Consiglio.
Che Casalino muoveva i fili.
Ho nominato...
È incredibile come Speranza sia riuscito veramente in un miracolo, nel pieno di una pandemia mondiale, a non far risultare la sua figura, ma a mantenere comunque un profilo in un certo senso defilato.
Perché il Presidente del Consiglio vuole la responsabilità dell'operato dei ministri, eh? Cioè il Presidente del Consiglio ha la responsabilità dell'operato dei suoi ministri, e quello che annunciava di PCM era il Presidente del Consiglio dei Ministri, no? Quindi è chiaro che uno pensa in primis a lui, ma io non dimentico neanche Speranza. Quello che dico io è, l'unica cosa che mi viene da dire, no, a difesa tra virgolette di quella roba lì, fu che capitò un evento a cui il nostro paese da tutti i punti di vista era totalmente impreparato, da tutti i punti di vista politico, medico sanitario, sociale, emotivo, civile, da tutti i punti di vista.
Sì, ma tu a un certo punto devi chiamare il Parlamento a rispondere in seduta plenaria. Cioè, tu devi chiamare il Parlamento a rispondere, se questa è una democrazia parlamentare. Non è che
per
mesi vai avanti a fare
adesso ti accorgi che cioè noi siamo il paese che in cui quasi regolarmente, non mi sembra regolarmente, le finanziarie che sono la legge più importante del Parlamento
che e vengono blindate. Vabbè, però c'è un motivo, perché là si parla dei soldi.
Ma quella è l'architrave su cui costruisci le politiche di un governo, sempre a botte di fiducia, sempre. Ma io lo vedevo anche, tu ancora non eri in radio quando c'era
ancora i tempi
della convenzione con il comune, con la regione, le finanziarie regionali e del comune di Roma, sempre approvate in piena notte con il maxi emendamento di maggioranza che avveniva sempre regolarmente. Quindi io sono d'accordo con te, tu dovevi convocare il Parlamento in seduta plenaria e decidere e fargli votare quello che tu approvavi. Lì ci fu l'evidenza del fatto che tu avevi un sistema sanitario, secondo me, questa è la mia lettura di quegli anni pessimi che ci stiamo anche scordando con troppa fretta, un sistema sanitario che a forza di tagli non era in grado di gestire un problema di quella portata e quella mancanza di conoscenza della gestione, e quindi tu sei stato costretto a correre ai ripari nell'unico modo in cui il potere corre ai ripari, cioè esercitando potere. E questo punto io lo vedo così, cioè a me non mi stupisce, guardato a posteriori, quello che è successo, perché a quelle condizioni, ma non ti parlo soltanto del fatto che il povero governo italiano, lascia perdere Conte, chiamiamolo il povero governo italiano XYZ, non avesse informazioni perché nessuno al mondo le aveva. Ma un paese in cui la sanità pubblica, il welfare e tutti i presidi che aprono il paracadute alla collettività, soprattutto ai più deboli della collettività in caso di emergenza, se tu li tagli tutti, e poi è normale che l'unica cosa che ti resta da fare quando proprio quella roba ti serve.
Il PCM e chiude la gente a casa, ho capito. Però io ripeto sempre, quindi vuoi eliminare i morti sulle strade? ritira la patente a tutti. Ma nessuno c'ha più la patente, nessuno più guida, i morti sono zero.
Adesso una cosa mi interessa sapere, ti ricordi quando esplose la pandemia, noi non avevamo un piano pandemico, o se ce l'avevamo mi sembra che risalisse.
No, tipo, risaliva non si sa quando.
Quando c'era,
la scrofola. Esatto. Quando il piano pandemico era contro la scrofola. Bene, siamo arrivati alle ultime battute di questa puntata di Talking Louds.
Le mandiamo un bacio alla Federica. Ci saluta
Fabrizio Falcioni, speaker di Radio Città Aperta.it. Noi lo risalutiamo. Fabrizio ci ha scritto al 340-197-4468. Lui ha scelto WhatsApp, ma potete scegliere anche Telegram, Signal e un SMS. Mentre per quanto riguarda, lo ricordo, sugli altri social, basta che cercate Radio Città Aperta. Tra l'altro, da questa settimana siamo anche su Mastodon e Blue Sky, e quindi si aggiungono altri due posti dove potete ignorare Alessio Ramaccioni. E siamo,
tra l'altro, mi sono aperto un account su Mastodon. Io non dico la verità, non conoscevo.
Tu sei Mastodon. Beh, tu sei Mastodon, sei Alessio Mastodon Ramaccioni, che rende bene l'idea, no? Alessio, mi stai organizzando la serata?
I cinni, sì, come ti ho detto, quello che ti ho detto prima. Il nostro amico ha detto che non ha idee oggi, e quindi si affida alle idee che provengono da me.
E
che,
allora,
non ho da anni idee.
Che non è da, poi ti stai rincoglionendo.
Ma progressivamente. Fammi una domanda che devo rispondere.
Come
subito.
Ti chiami, Alessio?
Alessio, no, veramente fammela, perché solamente non la so rispondere. Chiedi il nome di un attore particolare o di un calciatore, solamente non me lo ricordo. Io non mi sono ricordato Will Smith, il suo nome. Non mi sono...
Vabbè, però quello dei nomi è una false flag, perché i nomi effettivamente arrivano sempre dopo, in un certo senso, perché si affastellano nella nostra testa migliaia di attori, calciatori, cioè i nomi famosi sono tantissimi, capito? Cioè, se io... per esempio, ti dico che ti potrei dire?
Chiudi il computer per non googlare.
Chiudi il computer per non googlare. L'attore protagonista di Lo chiamavano Gig Robot.
Il film di Mainetti, che tra l'altro adesso è uscito. Santa Maria. Il nome di Santa Maria. Claudio Santa Maria. L'altro, cioè l'antagonista, Marinelli, M. Marinelli. Il nome di Marinelli è, vedi, non me lo dire, tu lo sai?
Ma sinceramente no.
Marinelli,
ma gli attori, l'importante è il cognome.
Il centravanti argentino della Roma, di una delle Rome di Zeman, noto per il suo bell'aspetto, ma che era veramente scarso.
Canigia?
No, era forte. El Facha Bartelt, te lo ricordavi? Io me lo ricordo, non mi chiede perché.
No, tra l'altro non è vero, Canigia era della Roma di...
No, prima Caniggia
era del 91-92.
Caniggia è un giocatore fortissimo per me.
Fortissimo, ma alla Roma purtroppo durò pochissimo per il problema che risultò positivo alla cocaina.
Problema? Per lui non è un problema. Per lui era un piacere. Però fu una molto
però forte. Peccato, era effettivamente forte. Vabbè, Alessio, la nazionale argentina del 90 era una bestia, Era una bestia davvero.
Dal punto di vista dell'uso di sostanze stupefacenti, dal punto di vista calcistico?
No, anche calcistico.
Più dell'86, nel 90 era un po' meno forte dell'86, però aveva quei 3-4 giocatori che erano fondamentali. Poi c'era Maradona che era veramente...
Poi, per carità, in finale si andrò a scontrare contro l'Inter dei tedeschi. Cioè, quell'anno i tedeschi erano imprendibili.
E poi, e con tutto lo Stato Olimpico che fischiava, perché ci hanno eliminato i 90.
Sì, e Maradona che faceva
Hijos de puta. Mamma mia, hai visto la foto di
Maradona, infatti. Va bene, senti Alessio, ma il venerdì prossimo ci sarà Federica Pietra?
Non lo so, noi la salutiamo tanto. Oggi
salutiamo,
non
tanto, bacini, baciotti,
di tanti bacini, spero di sì, perché con lei è sempre tutto più bello. Detto questo, tu prima hai citato la canzone boy band dei Velvet, che io ho letto googlando perché non mi ricordavo, e c'era il tempo delle boy band. Qual era, se ti dico subito, la boy band che ti viene subito in mente in italiana? Dilla subito. La prima,
i ragazzi
band
italiani.
Ok, la seconda, quella un po' più rap. La seconda?
I gemelli diversi.
I gemelli diversi. Tu ricordi quando i gemelli diversi furono schifati letteralmente da Dave Grohl a Total Request Live nel 2002? Ricordi quel momento?
Che lui cantava, e lui
sentì la sua voce col microfono aperto: che schifo, che schifo. Andate a cercare su YouTube, sì, perché con i gemelli diversi facevano le mosse da rapper, no? Che schifo. Valentino, comunque è sempre molto divertente trasmettere con te.
Sempre, sempre. Noi ci vediamo a venerdì prossimo, Talking Loud.
Mandiamo i cuoricini a Federica. Cuoricini.
Nella formazione Valentino De Luca, Alessio Ramaccioni, Federica Pietra. Questa trasmissione potete risentirla in versione podcast su radiocittaperta.it/podcast. Basta che sotto programmi, se cercate programmi Talking Loud, seguiteci sui nostri social. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 18. Visto che ne abbiamo parlato, voglio usare come sigla finale proprio Boy Band dei Velvet. Ciao!
Vitamine a profusione, creme a volontà.